Buonasera e bentornati amici ascoltatori ad una nuova puntata di Polaroid, anche questa settimana insieme ad Alessia qui su radiofonica.com. La settimana scorsa abbiamo lanciato un sondaggio, anzi un quiz, il Trova l'errore. E abbiamo questa settimana i nostri vincitori a cui dedico una canzone. Sono due, si sono impegnati in particolar modo in un centro benessere a Roma. Sono Guido e Francesca e questa è per loro una canzone. L'almanacco di oggi, 16 febbraio del 2010. La chiesa ricorda Santissimo Samuele, Seleuco e Tigrido. Il nome di oggi infatti è Samuele, che deriva dall'ebraico Samuel e il suo nome è Dio. Ha un carattere il cui dono principale è quello di non sconvolgersi, di non stupirsi di nulla. Il suo numero fortunato è il 4 e se sei nato oggi hai un animo buono, generoso e sensibile. Ma questo non stupisce perché tutti i nati in tutti i giorni di tutti gli almanacchi sono tutti buoni, generosi e sensibili. Oggi accade, nel 1933, l'italiano Occhialini e l'inglese Blackett presentano le prime fotografie di un positrone. Oggi sono nati John Schlesinger nel 1926, Amedeo Goria nel 1954, John McEnroe nel 1959 e Valentino Rossi nel 1979. Nel mese di febbraio ricordiamo che è stato inventato il vero computer ENIAC, creato a fini militari su richiesta del laboratorio di ricerche balistiche dell'esercito americano. E vogliamo anche ricordare, ma questo riguarda più che altro il mese di febbraio e con precisione il 3 febbraio, nel 1960 moriva in un incidente stradale Fred Buscaglione, ossia il primo e ultimo duro della canzone italiana, un artista che con semplicità e stile aveva rotto tante convenzioni pur standoci dentro. Ricordiamo le frasi di oggi: esperienza, madre di scienza, e la frase di Fred Buscaglione che dice: vorrei uno spiritual, una canzone che parli di un uomo stanco, bruciato dal fumo e dall'alcol. E dopo questo annuncio io passerei subito ad una nuova canzone e sono i Temper Trap con Sweet Disposition. Thank you. settimana torna on air la nostra rassegna stampa. Questa sera riprende il cine panettone, anzi no, telepanettone di Sanremo, visto che non è al cinema. E questa settimana appunto ci sarà il meraviglioso Festival di Sanremo, che sarà presentato dalla Clerici e che è stata definita, o meglio, di cui si è detto che si sta facendo un mazzo così. L'ha detto il sindaco Zoccarato, e il sindaco appunto di Sanremo, che è caduto anche su altre gaffe. In particolare ha chiamato lo scenografo Castelli il tizio che fa il palco. Ma a parte questo, io spero per voi che siete interessati più alla musica che a tutto quello che circonda il mondo di Sanremo, come quello che è accaduto con Morgan e tutto il resto, io vorrei passare a degli argomenti meno faceti, a delle inezie, o meglio, a degli argomenti che sono un po' più seri. Dunque, in questa settimana ricordiamo che il sabato 13 febbraio si è purtroppo impiccato un giovane operaio alle 8.45 nel magazzino della sua azienda, ed è successo nella provincia torinese, a Vinovo. Emanuele Vatta, che aveva 28 anni, si è tolto la vita impiccandosi probabilmente poco tempo prima, forse all'alba, avendo saputo che era stato licenziato, aveva perso il lavoro. Lavorava per una cooperativa che si chiama Tecnodrink e si occupa di vendita e assistenza di erogatori e spillatori di birra, acqua, caffè e altre bevande. Avrebbe perso la vita appunto perché impiccatosi dopo la notizia che il gruppo danese Carlsberg, che aveva deciso di interrompere il rapporto di lavoro con tutte le piccole ditte che in Italia installano i suoi spillatori, aveva appunto deciso di abbandonare la trattativa economica con la Tecnodrink, e quindi quest'ultima ha tagliato i posti di lavoro, facendo sì appunto che molte persone rimanessero senza lavoro. E quindi un'altra persona che purtroppo si è, un altro giovane che si è ucciso proprio a causa della perdita del posto di lavoro. E passiamo ad un altro argomento che è uscito sul quotidiano Arez, su internet, online, perché c'è stata una polemica da parte dei quotidiani israeliani contro l'edizione estiva di Sport Illustrated. Infatti, nel numero dedicato ai costumi da bagno, una modella appare appoggiata a un aereo della Seconda Guerra Mondiale, che però riporta tanto di svastiche naziste in evidenza. Quindi questo ha scatenato la furia dei quotidiani israeliani. E torniamo invece in Italia, perché la Libia con Gheddafi ha espresso un certo risentimento contro Berna, che appunto aveva pubblicato la lista nera in Svizzera per quello che riguarda appunto i libici che devono essere allontanati dall'Unione Europea, e quindi essere tacciati un poco come di una caratteristica pericolosa. E la Libia da parte sua ha risposto con la sospensione dei visti di Schengen. Invece Bruxelles risponde deplorando l'atteggiamento di Gheddafi, e dall'Italia Frattini critica gli elvetici. Passiamo invece ad una notizia di arte, perché a Milano c'è una mostra bellissima di Hopper, un classico made in USA, perché a Milano, a Palazzo Reale, è una grande mostra celebra Edward Hopper, il pittore dell'American Life. In 160 opere viene ripercorsa la carriera dell'artista americano, che ha sedotto generazioni di registi, da Alfred Hitchcock, Francis Ford Coppola, ma anche Wim Wenders. Invece guardiamo un poco all'universo internazionale. In Portogallo, il 6 febbraio, la polizia portoghese ha scoperto un covo di terroristi baschi dell'ETA nel centro del Portogallo, e all'interno c'erano 800 kg di esplosivo. In Russia, 5 soldati sono morti il 5 febbraio in uno scontro a fuoco con un gruppo di ribelli nel distretto di Urus-Martan, in Cecenia. Per quanto riguarda invece il mondo dell'Unione Europea, il 9 febbraio il Parlamento Europeo ha accordato la sua fiducia con 488 voti a favore, 137 contrari e 72 astensioni alla Commissione guidata da Manuel Barroso, al suo secondo mandato. Passando invece in Iran, il 9 febbraio il governo ha avviato la produzione di uranio arricchito al 20%. In Nigeria il 9 febbraio il Parlamento ha nominato il vicepresidente Goodluck Jonathan capo di Stato ad interim e il presidente invece è stato ricoverato dal 23 novembre. In Sudan, sempre il 9 febbraio, il presidente Omar al-Bashir e il ciadiano Idris Deby si sono incontrati a Khartoum per mettere fine alle divergenze tra i due paesi. E ancora come piccole flash, ricordiamo che negli Stati Uniti il 7 febbraio 5 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in una centrale elettrica nel Connecticut, mentre invece in Cile, ancora il 9 febbraio, il presidente eletto Piñera, un conservatore, ha presentato il suo nuovo governo. Ne fanno parte Joaquín Lavín, leader della destra ultraconservatrice, e Ravinet, ex ministro dei governi di centrosinistra. Dopo questa breve rassegna stampa io passerei ad un'altra notizia che invece riguarda il mondo vicino a noi, il mondo del Vaticano. Particolarmente appassionata dalle notizie di quanto accade a casa di Benedetto XVI, è uscita su tutti i quotidiani internazionali, italiani, insomma di più ne ha più ne metta, la classifica dei cantanti e dei gruppi musicali più seguiti dal nostro Papa Benedetto XVI, ma anche dalla Chiesa in generale. Tra questi compaiono i Beatles, gli Oasis, i Pink Floyd, Michael Jackson, ma anche gli U2. Chi invece non compare, ma anzi addirittura bannato, è Bob Dylan e in particolare la sua canzone Knocking on Heaven's Door. Il Vaticano quindi ha denunciato la musica rock come un lavoro del maligno, ma io vorrei ricordare che i Beatles, gli Oasis e Pink Floyd non fanno house e quindi io a questo punto passerei come risposta al nostro caro e amato Benedetto Papa XVI con una canzone proprio di Bob Dylan e abbiamo Beyond Here Lies Nothing.
Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. While I'm moving after midnight, down boulevards of broken cars. Don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Beyond here lies nothing but the moon and the stars. Every street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past.
E ricordiamo che questa settimana cadono i 50 anni di Carnaby Street, ossia una delle strade più importanti nel cuore di Londra, che tuttavia è molto diversa da quella che era negli anni 60, perché Carnaby Street era un sede di concerti, passeggiate, dove appunto si esibivano le star del periodo, tra cui soprattutto i Beatles e i Rolling Stones. Era una via molto colorata e molto particolare per quell'epoca. E dal 28 febbraio fino a giugno sarà di nuovo sede di concerti, di passeggiate, di visite guidate, di mostre, in un revival che vede la città colorarsi nuovamente di quella big generation degli anni 60 che era rappresentata dagli artisti del periodo. Quindi un po' di tutto per rendere omaggio ad una vita ad una via diventata nel tempo un'icona, dai Beatles a Jimi Hendrix, passando per gli Who e appunto chi più ne ama e più ne metta. E dopo questa piccola breve notizia, ancora vorrei passare ad un approfondimento sull'Italia e a quello che è successo e che è successo a Milano. Sì, quello che è successo a Milano, perché durante questo fine settimana si è vista alta la tensione nel capoluogo lombardo, perché c'è stato una sorta di guerriglia nelle strade di Milano, appunto, e un egiziano è stato ucciso per mano di alcuni giovani sudamericani. Questo avvenimento triste è stato poi causa ed è stato un espediente per una guerra politica che visto la Lega ovviamente farsi avanti, ma soprattutto il fatto che gli esponenti, o meglio, perché si stanno fronteggiando per le nuove regionali in Lombardia, appunto, hanno espresso i propri pareri a riguardo dell'immigrazione. E in particolare da subito si è levata la voce di alcuni esponenti della Lega, che hanno parlato di rastrellamenti casa per casa per individuare chi fosse stato ad uccidere il ragazzo egiziano. Quindi nella pratica un giovane egiziano viene ucciso per strada in via Padova, una delle zone a più alta densità di immigrati a Milano, e dalla ricostruzione, dopo alcuni insulti verificatisi su di un pullman, i ragazzi poi scesi appunto dal pullman si bisticciano, litigano, e i sudamericani colpiscono due dei ragazzi appunto egiziani, di cui uno è rimasto ferito al braccio, e l'altro ragazzo invece accoltellato è stato ucciso ed è rimasto lì appunto sul colpo, mentre invece l'altro ragazzo, sempre egiziano, è riuscito a fuggire. Da lì si sono verificati incidenti in via Padova, ma anche nelle zone circostanti a Milano, perché sono state poi si sono verificate quelle scene di guerriglia urbana, potremmo definire un po' come è successo anche a Rosarno, con auto rovesciate e panico generale. Quindi quali sono state poi le risposte da parte di Bossi e degli altri esponenti politici, in particolare dopo l'idea di appunto rastrellare casa per casa per individuare il colpevole? Umberto Bossi ha risposto che bisogna lasciar stare i rastrellamenti, e appunto si è presa la posizione contro l'ipotesi di andare a prendere gli immigrati casa per casa. Quindi ha aggiunto Bossi: avete presente cosa è successo negli ultimi anni, sono arrivati in montagna gli immigrati e non è possibile continuare così. Anche io critico la sinistra che ha fatto entrare montagne di immigrati senza casa, e sono nati quindi quartieri ghetto. Se Bersani ha ragione, vincerà le elezioni, altrimenti le perderà, però i rastrellamenti lasciamoli stare. Questo è quanto ha affermato il appunto Umberto Bossi, e proprio perché ha affermato anche successivamente Maroni sul Corriere della Sera: la soluzione non è lo stato di polizia, non c'è il rischio di banlieue, è importante evitare che una zona di città diventi estranea a chi ci vive, quindi appunto è più propenso, diciamo, per un nuovo progetto di integrazione, come appunto gestire, fare politiche di ricomposizione, mantenere insieme la città, quindi intervenire in un altro modo. Quindi quindi questo quanto essenzialmente è accaduto a Milano, e sono state ci sono poi state altre reazioni. Per esempio Belpietro a Mattino 5 ha sottolineato che lo stesso problema c'è con i negozi, ma esiste una legge fatta dal ministro Bersani che li liberalizza. Ancora la Moratti ha detto che ha chiesto a Berlusconi appunto di rinforzare gli uomini delle forze dell'ordine per Milano, e che Maroni le ha garantito che un primo contingente di polizia arriverà fin nei prossimi giorni. Insomma, varie sono state le risposte. Pare comunque che la situazione si sia abbastanza tranquillizzata a Milano, e a questo punto, per continuare sulla scia delle notizie dall'Italia, io passerei nuovamente la linea ai ragazzi di Informality, che saluto e che devo fare una riguardo ai quali, o meglio, devo fare una dichiarazione, perché io avevo detto che erano spariti, che probabilmente le loro spoglie erano già state infangate, non si capiva più dove fossero. In realtà sono stata sviata da alcuni PM rossi che mi hanno dato queste false informazioni. A questo punto la parola a Informality a Giancarlo Alessandro.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, benvenuti a una nuova stagione di Informality e benvenuti a un nuovo anno con Informality, sempre qui sulla nostra simpatica radio che ci ospita. Benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, ciao a tutti.
Buonasera, buonasera. Allora, cambia l'anno, cambia la stagione, però qua stiamo sempre noi due, Giancarlo.
Sì, ci ha lasciato Bigazzi, però.
Oh, mi dispiace tantissimo, manca il buon vecchio Bigazzi.
Chi è Bigazzi, per i pochi ignobili che non sanno chi sia?
È un uomo dotatissimo, innanzitutto, no?
Così si dice.
Multidotato. E Bigazzi è un simpatico signore che partecipava come conduttore o
come esperto.
Come co-conduttore, anche lui a Coco Pro, alla stagione La Prova del Cuoco. La Prova del Cuoco, sì, alla stagione, alla, come si dice,
alla trasmissione.
La trasmissione La Prova del Cuoco.
Complimenti per la trasmissione.
Complimenti per la trasmissione. E che cosa fa questo simpatico Bigazzi? Perché è stato cacciato? È stato cacciato perché lui in realtà ha fatto servizio pubblico. Ha detto: guardate, il gatto si mangia. E
vi spiego un po' come si cucina il gatto. È andato da ricetta.
Esatto, che si mette 3 giorni nel ruscello per far ammorbidire le carni bianche.
Morto chiaramente, non vivo.
Oppure se è vivo, tempo 4-5 minuti e cambia stato, insomma. Il discorso è che sì, ha successo un casino, che questo gatto, i Verdi hanno fatto...
Sì, è stato messo da parte, diciamo, perché chiaramente
hanno urtato la sensibilità di qualcuno. I vicentini invece, stupiti, tutti insieme hanno aperto un gruppo, riammettete Bigazzi, vero?
Esatto, esatto, tradizionalmente legati ai
gatti. Al felino. Con le patate, i vicentini, stupiti dell'accaduto, stanno creando gruppi di sostegno e di supporto per riportare Bigazzi in TV.
Però, diciamo, questa qua era la notizia più... era molto importante, però un po' più frivola rispetto alle altre, quelle che sono successe in questa settimana.
Il discorso vero è questo, è che cambiano gli anni, cambia tutto, ma gli italiani e la politica italiana ruota sempre attorno alla stessa cosa.
Attorno a Sanremo, Morgan va o non va, e adesso
okay,
non si sa.
Posticipiamo la notizia ancora. Morgan, alla Morgan, un altro personaggio che ha rischiato il linciaggio mediatico, anzi ce l'ha avuto un bel linciaggio mediatico.
Mi pare abbia fatto un'intervista in cui ha detto che lui fa uso abituale di cocaina. Questo, diciamo, non ha sorpreso proprio nessuno, credo.
Anche i vicentini, anche in questo caso, sono rimasti piuttosto tranquilli all'annuncio.
E c'era ancora qualcuno che credeva che Morgan fosse una persona lucida, non lo so.
Vabbè, infatti ci chiediamo, i vicentini anche in questo caso ci sono, i vicentini ormai sono il termometro dello scandalo, diciamo, no?
Sì, è lì che si risolve un po' tutto, diciamo.
Esatto. Allora, che succede? Ha detto: io faccio uso di cocaina, e noi è solo che qualcuno ha detto
e Bigazzi
solo che qualcuno ha detto no, Bigazzi no, in realtà tocca, non è possibile che questo che un cocainomane a Sanremo, non è possibile.
Esatto, non è possibile se è dichiarato, chiaramente.
Esatto.
E passiamo a parlare di qualcosa di serio.
Ma no, aspetta, la cosa grave è che lì io mi sono trovato d'accordo con la Mussolini, perché la Mussolini ha detto: va bene, allora facciamo le analisi a tutti.
Io chiamerei l'effetto Morgan.
Cioè, ma se facessimo l'esame del capello, perché è quello che si dice sia più accurato, a tutti coloro che si pongono davanti a una telecamera, che televisione avremmo?
Probabilmente non potrebbe esporsi nessuno.
Una televisione deserta. Meglio, no. Meglio, buono. Proponiamola sta cosa. No, ritorniamo al discorso. Cambiano anni, cambiano le stagioni. A che cosa ruota intorno la politica italiana?
Alle puttane.
Esatto, il discorso è proprio questo. Chi c'è cascato stavolta nel tranello della...
Il buon vecchio servitore dello Stato.
La risorsa della Repubblica.
Esatto, quello che risolveva tutto. Mandiamolo qua, mandiamolo là.
Un terremoto ci va lui.
Costruire una casa ci va lui.
E i rifiuti...
anni va lui.
Va lui, era il miglior tecnico degli ultimi 150 anni. A quanto pare non era solo il miglior tecnico, aveva anche altre doti.
Esatto. E pare che... Ne pretendesse due per volta.
E se era il meglio, un motivo ci sarà.
Diciamo che era un uomo straordinario.
Mentre che succede? Si dice erano solo messaggi. O erano solo massaggi?
Erano massaggi, aveva un forte mal di schiena.
E quanto pare il massaggio tira l'altro, la palpata tira l'altra.
Presso un
sulla Salaria, casualmente era sulla Salaria, che è una strada frequentata
per risparmiare i costi
del trasporto, no? Perché lì prendi la massaggiatrice direttamente su via Salaria e la porti nel centro Salaria.
Esatto.
Come si chiamava il centro?
Non c'entra.
Village, Salaria Village, ok, messaggio solo.
Purtroppo non li frequento.
Ci vogliono un po' di soldi. Vabbè, che succede? E l'hanno beccato, intercettazioni dicono che il buon vecchio...
Nell'ambito degli appalti che lui stesso gestiva in quanto superuomo della protezione civile.
Sì, perché la protezione civile, dovete sapere, che praticamente agisce in deroga a tutte le leggi dell'ordinamento italiano.
Causa emergenza, chiaramente.
Naturalmente, per i grandi eventi e le emergenze. E che succede? Siccome gestisce anche gli appalti, per farselo amico e più incline verso le ditte, che facevano le ditte?
Le ditte e anche alcuni funzionari dello Stato. E cercavano di farsi un amico e farsi fare le amiche.
Esatto, lui se lo faceva un amico e lui si faceva le amiche degli amici, insomma, questo era il senso.
Esatto, e quindi da qui veniva fuori, pare, venga fuori un sistema gelatinoso, a quanto ho detto, di corruzione e appalti truccati, motorini truccati,
donne truccate.
Va bene, andiamo avanti.
Che succede quindi? Niente, l'hanno beccato, ragazzi. Passano gli anni, ma in Italia la cosa che tira di più è sempre il pelo.
Esatto, pensavo fosse solo Silvio legato a queste dinamiche sociali.
Invece, anche gli uomini di Silvio. Che poi Bertolaso era bipartisan, no? E stava con Prodi.
Sì, piaceva a tutti.
E a lui pure piaceva.
Evidentemente è un uomo che ci sa fare.
Esatto. E allora mandiamo la prima canzone della stagione. Iniziamo con un classico.
Iniziamo con un classico che è legato alla vita di Bertolaso.
Sì, esatto, perché in Italia tutto cambia per non far cambiare assolutamente nulla. E allora andiamo con un classicone, Elio e le storie tese, La terra dei cachi.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive adesso è un altro. Papaveri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul visto, Italia sì, Italia no. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no. Ma questa è la vita, prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pa, comando pa, 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 pa. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no. Se dimentichi le pinze, fischiettando ti dirò, ti devo una pinza, ce l'ho nella panza. Viva il crogiuolo di Pinze, viva il crogiuolo di Pinze, quanti problemi risolti, ma un cuore grande così, così. Italia sì, Italia no, Italia gambe, se famo tu spaghi, Italia sob, Italia brot, la terra di cachi, una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze e l'Italia in testa qua.
La terra dei cachi, apre proprio così, appalti truccati, e di questo si parlava, no?
Esatto, esatto. E tra l'altro bisogna sottolineare la norma che a quanto pare è stata stralciata dal governo.
Sì, esatto. Fini pare che abbia fatto abbastanza pressione per far sì che questa norma non passasse.
Esatto, la protezione civile SPA che prevedeva, oltre alla riorganizzazione al di fuori, quindi di ogni della pubblica amministrazione, della protezione civile, anche una forma di
privatizzazione, diciamo,
e di immunità da parte dei funzionari della protezione civile.
Hanno beccati con le mani nella marmellata, diciamo, no?
Esatto, hanno cercato di evitare,
stavano a preparare tutto, no? L'hanno beccati,
sì, esatto.
Avete visto, l'hanno beccati.
Di evitare, insomma, l'intervento della magistratura in questo sistema gelatinoso.
Immagino che Di Pietro si starà fregando le mani a caso, no?
Sì, sicuramente Di Pietro.
Hai visto, li hanno beccati.
Sarà contentissimo per queste cose, pare sia molto soddisfatto.
Ma c'è un addio, signori, c'è un addio che ci fa piangere. Fa piangere tutta la sinistra, c'è un addio che ha messo in ginocchio i vertici di un partito che si ritrovano lì a dover piangere, a cercare le ragioni del perché di questo addio. Signori,
un po' come è successo con Rutelli.
Signori, c'è qualcosa di, è avvenuto. Dopo anni di acredini, mesi di dibattiti sulla pillola del giorno dopo, sul de che si parlava? Si parlava sul crocifisso in classe. Dopo i cilici sì, i cilici no. Dopo il preservativo sì, il preservativo no.
Dopo tante domande, soprattutto quella più importante, ma che ci faceva in quel partito?
È accaduto.
La Binetti se ne va dal Partito Democratico.
No, terribile, signore. Ci stanno caroselli in piazza, gente che piange, però in realtà ci stanno tanti pure che festeggiano. Cioè Facebook è inondato di commenti e gruppi pro Binetti all'UDC.
diciamo che questo personaggio aveva fondamentalmente un po' rotto le scatole.
Secondo me ha sbagliato partito.
Ma ha proprio sbagliato, diciamo.
Come ha lasciato con una dichiarazione che...
Diciamo che la sua faccia da ottantenne rispecchiava precisamente il suo pensiero e le sue idee. Diciamo nel 1920 le sue idee potevano anche essere...
Ma dico, trasferisci da Lourdes, sta a te là, lavora là come volontaria.
Ma fatte suora, perché ci rompi le palle?
Allora, ma questa donna ha voluto dare un ultimo apporto e lo darà alla politica italiana. Che ha detto? Andandosene ha detto... Lavorerò per ricostruire la DC.
Ebbene, speriamo che vada a finire molto male.
È il degno epilogo di un'esperienza politica di cui tutti potevamo semplicemente e sinceramente farne a meno.
E quindi, parlando a proposito di DC, di sistemi politici e di situazioni drammatiche, passiamo alla pietra dello scandalo in ambito IDV.
La miseria, c'è stato lo scandalo. Allora, che cosa è accaduto?
Il candidato alla regione Campania per
la presidenza della regione Campania per presidente è
l'ex
certo...
sindaco di Salerno, penso sia ancora
no,
attuale.
No, ancora sindaco di Salerno,
un po' di tutto,
De Luca.
Sì.
De Luca, che cos'ha questo personaggio come novità nella storia dell'IDV, delle alleanze dell'IDV? Questo personaggio è plurinquisito e rinviato a giudizio.
Esatto, siccome i reati su cui la magistratura sta indagando sono molto gravi.
Sì, sono gravi, però.
E l'Italia dei Valori ha portato sempre avanti, esatto, una battaglia contro questo tipo di candidatura.
Esatto, allora che cosa succede? La base si è rivoltata, cioè si è aperto un grandissimo e vivacissimo dibattito all'interno della base, soprattutto la base che è entrata a far parte dell'IDV dopo l'ingresso di Sonia Alfano e Luigi De Magistris, e di conseguenza portando avanti quelle battaglie proprie di questi due personaggi. Quella che succede? Quella gente lì non riesce ad accettare, giustamente a mio avviso, l'appoggio a un candidato plurindagato, non ancora giudicato, però indagato.
Esatto, comunque il patto elettorale pare che consista nell'accordo,
sì, che lui si dimetta nell'eventualità di una condanna, si dimette. Adesso però c'è un fatto, bisogna capire, perché dice io mi dimetto in caso di condanna, ma lui intenderà al primo grado o al terzo grado di giudizio?
Come ha detto Elio, secondo me va a finire sempre allo stesso modo, se famo du spaghi.
Ecco, esatto, anche perché per il primo grado verosimilmente ci vorrà poco, ma per la Cassazione, oia a te, ce ne fa quattro delle legislature.
Quindi il buon Tonino Di Pietro
si trova a dover fare questa scelta che lui ha giustificato dicendo che è una scelta di responsabilità, perché se non avesse appoggiato questo candidato dettato dal PD, la campagna sarebbe andata in mano alla destra. E ricollegandosi al discorso di Cosentino, il nostro simpatico sottosegretario
amico dei Casalesi
sottosegretario al tesoro, che cosa? Sottosegretario a qualcosa, insomma, gli danno
alla
camorra, sì, al rapporto con le criminalità organizzate del Parlamento. Diceva, insomma, non possiamo consegnare questa regione ai Casalesi, e allora appoggiamo De Luca. Insomma,
sì, ah, si è trovato davanti, diciamo,
però la scelta che lui dice di responsabilità difficile. La scelta di responsabilità non è stata compresa dalla base, che sì, chiede pulizia,
anche perché la base ha già appoggiato sia De Magistris che
Sonia Alfano,
che porta avanti quelle battaglie, avrà detto tu cuoco e Tonino
cuoco e tu Tonino mortacci tua, e di conseguenza siamo qui tutti quanti a vedere come andrà a finire. L'IDV da questa cosa guadagnerà, perderà? Lo so, i cittadini campani che ne pensano? Ci sono campani in ascolto?
Io sono sempre dell'idea che buona parte dei cittadini campani voti a prescindere dalla sigla elettorale, come accade in buona parte del sud Italia, come dice anche Saviano in Gomorra. Quei due terzi dei voti vengono spartiti su altre dinamiche, non certo sul voto di opinione. Quindi
in realtà il voto di opinione, quello vero, insomma, che si fa sui temi, è solo quello alle europee, perché noi concepiamo ancora le europee come una cosa distaccata e distante. Non ce ne frega nulla della buca sotto casa o dell'ospedale aperto a 15 km, e di conseguenza si vota per ideali, ed è lì che i radicali beccano quel 2% che li tiene ancora a galla e fa sì che la Bonino si possa candidare nel Lazio.
Sì, dall'altro lato la Bonino ha rinunciato alla campagna elettorale, a quanto pare non esce mai in televisione, esatto, non esce da nessuna parte, non c'è un manifesto per Roma, ve lo dico.
Ve lo diciamo, qui da Roma, Roma è invasa dalla Polverini, sicuramente Polverini con te.
Vabbè, la Polverini con me.
C'è una notizia eccezionale che ho visto stamattina sul TG3, ma voglio dire, c'è il comune di Roma ha approntato una squadra di dipendenti, insomma, della ditta quanto riguarda i cosi, i rifiuti, che
L'AMA Roma,
se non mi veniva ragazzi, che praticamente girerà per Roma con lo spruzzino con il getto d'acqua a pressione per andare a staccare immediatamente, già durante la notte, i manifesti nelle zone in cui non dovrebbero essere messi.
Ti piace questa cosa?
Questa cosa mi ha sconvolto completamente. Da quando c'è Alemanno è tutto l'altra Roma.
Da quando c'è lui.
Alemanno.
Ah, il man, da quando c'è lui. Vabbè, comunque, lanciamo la seconda canzone.
Sì, la seconda canzone. Vi salutiamo anche cordialmente. Amiche,
salutiamo momento. Così, proprio così, o salutiamo dopo la canzone?
No. Io li saluterei adesso perché mi hanno stancato. Allora,
sì, infatti, bastano. State sempre a sentire qua a fare. Allora, vi mandiamo. Siccome alla fine Berlusconi, Noemi. Bertolaso, sempre di mignotte si parla, no?
Sì, alla fine sì.
Lo diamo un omaggio al cantore della prostituta in sé, proprio.
Sì, esatto.
Al valore massimo della prostituta, il mestiere più antico del mondo, che alla fine destra, sinistra vanno tutti là.
Diciamo che ci hanno sempre fatto credere che sia qualcosa di sbagliato, in realtà, quanto vediamo, tutti i nostri educatori e simboli e rappresentanti vanno tutti a puttane, quindi diciamolo chiaramente che è una cosa che va fatta, che devono fare tutti, e facciamola tutti quanti.
Allora, invitiamo tutti a usufruire del servizio. No, in realtà no, ragazzi, stiamo scherzando. E mi mandiamo il grande Faber con un saluto da Alessandro
e Giancarlo.
La settimana prossima Fabrizio e André, la città vecchia. Ciao.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancora non sai tu lo imparerai solo tra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa, estate e inverno, a stratracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Loro cercano là la felicità dentro un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia, col vino forte, porter sul viso l'ombra di un sorriso, tra le braccia dell'amore. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo, pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai, più di una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, te la fiderai, mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire, nicio bello e bamboccione. Inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odore. Lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un mano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Soy soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy.
E parliamo a questo punto un po' di finanza e di affari, perché questa settimana ha visto la crisi economica colpire ancora sia la Spagna che la Grecia. Sono due stati che comunque non hanno avuto, non hanno un'economia solida paragonabile come a quella inglese o a quella tedesca, però tuttavia colpisce moltissimo il fatto che proprio la Spagna, che è stata soggetta anche al boom economico degli anni 80 e degli anni 90, adesso si ritrovi in una settimana veramente nera. Per quanto riguarda la Spagna, ne parla sia Liberación sia Actualidad Economica, il settimanale spagnolo, che ha riassunto tutte le calamità che si sono abbattute sull'economia della Spagna. In particolare la disoccupazione è al 19%, il deficit pubblico supera l'11% del PIL e il congelamento delle grandi opere ricade su tutte, appunto, su tutti gli investimenti spagnoli. Quindi la Spagna appunto ha vissuto un lungo periodo di crescita basata su operazioni speculative, però gli stessi mercati che l'hanno sostenuta adesso attaccano l'economia spagnola e scommettono sul suo declassamento. Infatti quello che è accaduto è stato appunto il declassamento proprio ad un punto di vista internazionale dell'economia spagnola, e quindi il ritorno ad un range inferiore dell'economia spagnola. E Zapatero ha parlato di un movimento speculativo destinato a indebolire la moneta spagnola. Manuel Campa, invece, che è stato per l'economia, ha assicurato che non esistono ragioni oggettive per questo assalto. Tuttavia il fatto che l'economia spagnola sia stata soggetta a questo recesso ha causato anche una perdita di consensi da un punto di vista politico, perché l'ottimismo antropologico per il quale è famoso Zapatero non attrae più tantissimo la popolazione spagnola. Il governo aveva già annunciato aumenti delle tasse per raccogliere 40 miliardi di entrate fiscali supplementari, e queste misure però si sono anche rivelate insufficienti, perché Madrid deve risparmiare 50 miliardi in più entro il 2014 per ridurre al 3% il rapporto tra deficit pubblico e PIL. Zapatero, che appunto a dicembre prometteva un'uscita rapida dalla recessione, sta perdendo consensi e dopo il crollo del settore immobiliare ha preso in mano le leve della politica economica del paese, però tuttavia questo è appunto in ritardo. Secondo un sondaggio realizzato da El Mundo su un campione di 700 persone, il Partito Popolare all'opposizione ha un vantaggio di quasi 6 punti percentuali sui socialisti. E dalla Spagna andiamo invece in Grecia, perché il paese è in ginocchio a causa dei debiti. È un'inchiesta che appare su Internazionale da parte di un giornale tedesco, e appunto parla del fatto che in Grecia appunto c'è questo meccanismo che ha visto ammontare il deficit pubblico a livelli mai visti, anche se l'esatto ammontare non è mai stato chiaro, e il disavanzo del 6% nella bilancia dei pagamenti. Nel 2009 il deficit già nel 2009 sfiorava il 13% del PIL, e il debito pubblico era di circa 300 miliardi di euro. Questo tuttavia durante il 2010 sta peggiorando, quindi peggiora anche la situazione, e si verificano violente proteste studentesche, incendi dolosi, scioperi, un sistema pensionistico a pezzi, un fisco ignorato dall'intera popolazione, scandali edilizi, nepotismo, lavoro nero e corruzione. Quindi è qualcosa di abbastanza esteso, non è soltanto economico. La corruzione e le tangenti comunque in Grecia non sono l'eccezione, proprio perché si dice che non è scandaloso per nessuno battere cassa in cambio di un favore, e ogni anno le famiglie greche pagano in media 1.600 euro in tangenti. Quindi questa è la situazione economica sia spagnola che greca, purtroppo non è soltanto quella di questi due stati, ma volevamo fare un flash per quanto riguarda l'Europa appunto su Spagna e Grecia. E dopo questa questa notizia io passerei ad un'altra canzone e andiamo con Manu Chao. Per parlare ancora di social network e in particolare del social network a cui siamo più affezionati, perlomeno qui in Italia, visto che si parla di 12 milioni di iscritti, ossia Facebook. Quello che è accaduto però è che è importante sottolineare come l'utilizzo del social network spesso cambi e si orienti verso altre sponde, verso altre motivazioni, proprio perché il network adesso è diventato scientifico, ossia c'è la possibilità di connettersi su Facebook e di creare appunto dei nuovi gruppi che appunto già erano nati e che poi diventano invece dei network veri e propri che riguardano appunto il mondo della scienza e della ricerca. E infatti stanno sorgendo uno dopo l'altro negli Stati Uniti sul modello di Facebook i siti pieni di informazioni personali che però non sono finalizzate a scopi sociali ma sono parte integrante di progetti di ricerca molto ambiziosi per i quali lo scambio di aggiornamenti e di approfondimenti è cruciale. Do alcuni nomi nomi, in particolare Omosis, Medic Central, New Media Medicine, Doctors.com o ancora Biomed Expert o ancora BioCrowd. Quindi nella pratica sono degli strumenti che danno la possibilità agli scienziati che appunto sono in linea di appunto condividere le proprie informazioni e la propria ricerca in un mondo in cui molto spesso questa è ostacolata e richiede un dispendio di moneta molto spesso elevato, e quindi i portali a questo punto vengono utilizzati anche per notificare e cogliere opportunità di occupazione, in particolare di gestire il curriculum, di avere a che fare con esperienze professionali di pubblicazioni e valutazione delle prestazioni che concedono e consentono agli iscritti di appunto far circolare le proprie informazioni, e si suggeriscono anche possibili partner di ricerca, collaboratori in materia di sovvenzioni, e in questa maniera c'è la possibilità di interagire su più discipline proprio sul social network. E in particolare c'è stato anche un altro scandalo tra virgolette che riguarda Facebook, perché è stata cancellata l'immagine di un bambino che è morto a 7 anni per appunto nei campi di concentramento, appunto con l'olocausto, e questo fa un po' salire la polemica per quello che riguarda la gestione delle informazioni personali, delle foto o di tutto quello che appare online e che poi è gestito tra virgolette a piacimento da parte degli iscritti e dei proprietari del social network stesso. Passiamo ad un'altra canzone a questo punto, e no, non passo a nessuna canzone, devo salutare, non è vero, volevo ricordarvi che c'è il concerto, probabilmente tornano con un concerto le Hall, di cui avevo già parlato anche la settimana scorsa, avevo salutato i Foo Fighters, e le Hall tornano a Milano ai Magazzini Generali in concerto il 19 di febbraio. Probabilmente è una reunion, però c'è comunque Courtney Love come cantante, e quindi più che altro ci si deve chiedere, come ha fatto Rolling Stones, se Courtney Love riuscirà a salire sul palco. A questo punto io volevo salutarvi, noi ci risentiamo la prossima settimana e continuate a seguirci su radiofonica.com insieme agli altri programmi. Ciao a tutti ragazzi.